www.radiogio.it e la storia continua. Le giornate di Milano. I ricchi e le persone agiate distribuivano nelle strade e nelle case viveri e soccorsi a quanti si presentassero loro, fossero o non fossero poveri. I signori distribuivano larghi soccorsi ai popolani e agli operai che in quei giorni della rivoluzione si trovarono necessariamente disoccupati. Soccorrevano in ogni maniera anche le loro famiglie ed essi, volenterosi e coraggiosamente, si adoperavano in ogni più audace azione e volenterosi obbedivano a chi li dirigeva e li comandava. Nessun furto avvenne in quei giorni, mentre tutte le case erano aperte a tutti e non guardate da nessuno. Milano era una famiglia sola, tale fu la fisionomia morale della rivoluzione. E la mattina del lunedì, di buon'ora, qualcuno venne ad avvisarci che i soldati si avanzavano e che avevano oltrepassato il ponte e che pareva si disponessero a occupare tutta la via. Sarebbe stata da parte loro una bella mossa che avrebbe potuto condurli a pigliare alle spalle le barricate del corso di Porta Orientale. L'allarme fu grande tanto nella casa nostra quanto nelle case vicine e tutti si misero ad asserragliare le porte per timore di un'invasione. Il figlio del nostro portinaio, certo Cecco Migliavacca, giovanotto alto e robusto, detto fatto, principiò a disselciare il cortile e a portare sassi in sul balcone della casa dal quale si dominava l'imboccatura della strada. Io lo aiutai in questo lavoro e in pochissimo tempo ci fu su quel balcone un'abbondante provvista di sassi. Quando ad un tratto, cosa vediamo? I soldati si avanzano rapidamente, coi fucili puntati alle finestre, e quattro zappatori con le asce alzate, comandate da un ufficiale, principarono a menar colpi a tutta forza contro il portone della casa del duca Visconti di Modrone, che fa angolo tra via Monforte e via della Cerva. Quella casa era zeppa di gente venuta a ricoverarsi dalle case più minacciate di via Monforte e trattenuta con una generosa ospitalità del duca. Il giovanotto cominciò a lanciare sassi furiosamente e io lo aiutai del mio meglio e i soldati qua e là retrocedevano senza accorgersi sulle prime da qual casa venisse quella grandinata. Tutto ciò fu l'affare di un minuto. Intanto il portone di casa Visconti stava per cedere ed era imminente una qualche grave sciagura. Quando ecco aprirsi la finestra di una casa vicina, che fa angolo col vicolo Rasini e nella quale abitavano alcuni canonici della chiesa di San Babila. A quella finestra si affaccia un prete, il quale, tra le fucilate che gli tirano con la strada i soldati, spiana un fucile, prende di mira l'ufficiale e lo colpisce. Questo fatto improvviso atterrisce i soldati che rapidamente fuggono al di là del ponte, portano secco il ferito. La casa Visconti era salva. Ma chi era quel prete? Il vicinato disse subito che era Don Cesare Airoldi. E io lo vidi quel prete mentre lanciavo i sassi, ma nella commozione del momento non potei ravvisarlo. Dopo quel fatto venne l'ordine, non so di chi, di erigere una forte barricata di fianco a San Babila, per difendere il corso, per proseguire poi con altre barricate, di mano in mano fino al ponte. Eccoci, dunque, tutti quelli del vicinato a costruire in gran fretta una barricata, servendosi di masserizie e di materiali che generosamente ci venivano dati dalle case vicine. Don Cesare Airoldi, sceso in strada, esso pure, aveva preso a dirigere la costruzione. La barricata era finita e Charles pensava di costruirne un'altra, quando gli austriaci avanzarono di nuovo fino al ponte con due pezzi di artiglieria e ci tirarono alcune cannonate. La nostra barricata si sfasciò e in breve fu messa sottosopra. Ci mettemmo in fretta a ricostruirla, ma mentre stavamo collocando dei sacconi e delle materasse per difenderla meglio, una palla di cannone la attraversò, schiacciando e recidendo la testa di uno che era in mezzo a noi, un certo Perelli. Don Cesare e il Migliavacca trasportarono il morto nella chiesa vicina di San Babila e, tiratici tutti in disparte, commossi, assistemmo una seconda volta allo sfacelo della nostra barricata. Non tentammo allora di rizzarla nuovamente e poco dopo anche gli austriaci ritirarono i loro cannoni e per il momento non fecero più nessuna mossa in avanti. www.redigio.it e la storia continua.